Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Luca, capitolo 9, dai versetti da 46 a 50. Nacque poi una discussione tra loro, chi di essi fosse più grande. Allora Gesù, avvertendo ciò di cui discutevano, prese un bambino, se lo mise vicino e disse: chi accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito perché non ti segue insieme a noi. Ma Gesù gli rispose: non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Abbiamo visto nel brano precedente che per il Padre tutti gli uomini sono figli unici, o meglio, tutti gli uomini sofferenti, tutti gli uomini che sono in balia della morte o del maligno, sono figli unici, perché Gesù muore per loro, Gesù si offre per ciascuno. Sembra che i discepoli ignorino ancora questo discorso di Gesù, perché tra di loro ci sono altri pensieri, altre discussioni. Stanno riflettendo e discutendo sulla propria grandezza. Nacque poi una discussione tra loro, chi di essi fosse più grande. Gesù si preoccupava di parlar loro della propria morte, della propria sofferenza, ed essi discutono sulla propria grandezza nel mondo. Chi è il più grande? Sono ancora presi dalla sete di prestigio in mezzo agli uomini e si pensano ancora alla messianicità di Gesù così come la può pensare il mondo. E se Gesù è il Messia, come Pietro aveva confessato, aveva detto, allora essi sono i più vicini al Messia. Quindi pensano ad una gloria da mettere insieme presso gli uomini e ignorano quello che Gesù aveva detto. Quindi, per davvero, i discepoli fanno parte ancora del mondo. Da dove vengono queste riflessioni dei discepoli, queste discussioni? Che origini possono avere? Forse dal fatto che Gesù ne aveva presi tre per salire sul monte. Allora si chiedono: ma chi è più grande tra di noi? Forse quelli che Gesù si è preso con sé. Potrebbe essere questo un'occasione per la partenza di questa discussione, oppure i pensieri normali che ci sono a questo mondo. Essi si considerano un gruppo speciale perché sono insieme con un uomo capace di scacciare i demoni, come aveva appena fatto. E allora essi pensano a essere importanti per questo mondo. O semplicemente questi pensieri vengono dal maligno, il quale era appena stato chiamato col suo nome diavolo, vi ricordate nel brano che abbiamo letto prima di questo? E diavolo vuol dire colui che divide. E il maligno comincia a creare le divisioni anche tra i discepoli del Signore in questo modo. mettendo gli uni di fronte agli altri, facendo sì che gli uni si confrontino con gli altri, invece che lasciare che l'uomo stia di fronte al Padre e di fronte a Gesù. Finché i discepoli stanno di fronte a Gesù, di fronte al Padre, c'è soltanto la possibilità di una grande umiltà nel cuore. Ma se si mettono gli uni di fronte agli altri, chi è il più grande? Sono io, sei tu. Questi pensieri nascono quando si comincia a confrontarsi con gli uomini invece che rimanere a confronto con Dio. Pensieri del maligno che vuol distruggere l'unità, l'armonia, la pace. I discepoli ancora sono in questo modo disubbidienti a Gesù. Gesù aveva appena detto loro: mettetevi bene in mente queste parole, ficcatevi nelle orecchie queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano agli uomini. Ed essi, ecco che invece, subito discutono chi è il più grande tra di noi. Quindi stanno disubbidendo a Gesù. Queste sue parole restano ancora distanti. Non le prendono con sé. Gesù voleva che essi mettessero nella mente e nel cuore le parole che riguardano Lui, ma essi le dimenticano subito invece. Non si occupano di chi è Gesù, di qual è la sorte del figlio dell'uomo, qual è la volontà del Padre per il figlio dell'uomo. Non si mettono in quest'ottica, né per quanto riguarda i loro rapporti reciproci all'interno del loro gruppo, ma nemmeno per quanto riguarda i rapporti del loro gruppo con gli altri. E qui in questo breve brano che abbiamo letto vediamo proprio come i rapporti all'interno del gruppo tra di loro e i rapporti del gruppo con gli altri sono ancora al di fuori del modo di vedere di Gesù. Non sono ancora convertiti. All'interno del loro gruppo, cosa pensa, cosa pensano, cosa dicono, cosa interessa ai discepoli, chi di essi fosse più grande. Queste cose, di questo, essi parlano tra di loro, non parlano con Lui, di questo non parlano con Gesù. Probabilmente si immaginano che a Gesù non piacciono questi discorsi e allora con Lui non ne parlano. Però Gesù intuisce o avverte ciò di cui discutevano. E allora Gesù, anche se essi non dicono nulla, Gesù prende anche lui posizione di fronte a questo problema. E cosa fa? Compie un gesto simbolico. Invece che dare la risposta con le parole, prima di tutto fa vedere qualche cosa. Compie un gesto, noi diremmo anche profetico, che è molto eloquente. Prese un bambino, se lo mise vicino. Un gesto molto semplice. Che cosa vuol dire mettersi vicino un bambino? Metterselo vicino vuol dire metterlo al primo posto, al posto d'onore, vicino a Gesù. È il primo posto. E vicino al primo posto, al posto d'onore, Gesù mette un bambino. Un bambino, nella cultura di allora, era abbastanza disprezzato, perché il bambino è sì una persona umana, però è dipendente dagli altri, dipendente sia economicamente, il bambino non si mantiene, è dipendente culturalmente, bambino non ragiona da sé, dipende da quel che pensano gli altri, quasi un parassita, quindi si può dire. È senza autorità il bambino, non comanda niente, è senza idee. Chi interroga un bambino? Nessuno domanda consiglio a un bambino. È anche senza diritto di parola, non lo lasciano nemmeno parlare. Questo è il bambino. Gesù mette al posto d'onore, al primo posto, un bambino. È come dicesse: questi è grande. Discutevano tra di loro chi fosse il più grande. Ecco chi è il più grande. Colui che non conta niente. Colui che è disprezzato. Colui che non viene interrogato da nessuno. Colui che non ha niente da dire e niente da dare. Questi è al primo posto. Questi è il più grande. Questi è colui che partecipa della situazione di Gesù. Gesù aveva già detto che lui sarebbe stato disprezzato dai grandi. Gesù sarebbe stato eliminato da questo mondo. Il più grande è colui che partecipa della sua situazione. I discepoli invece, volendo essere grandi, a modo loro, vogliono essere tra coloro che disprezzano Gesù, perché sono i grandi che disprezzano Gesù. Volendo essere essi grandi, senza volerlo, direttamente, però vogliono mettersi tra quelli che disprezzano Gesù. Invece Gesù proclama grandi coloro che sono disprezzati. Proclama grande il bambino. Il bambino che ha bisogno di essere servito. E siccome il bambino ha bisogno di essere servito, e Gesù lo mette al primo posto, va onorato colui che deve essere servito. Ecco chi è grande. I discepoli di Gesù quindi devono imparare a onorare e a servire quelli che sono i veri grandi. E i veri grandi sono quelli che occupano il primo posto accanto a Gesù, i bambini. O chi è come i bambini. I discepoli, quando discutevano chi di noi fosse il più grande, lo facevano per vedere chi, per farsi servire, non per servire. Gesù, mettendo il bambino vicino a sé, rovescia il modo di vedere e quindi rovescia anche la risposta. E rovescia quindi anche la domanda: chi di noi è più grande? Non per farsi servire, ma quali sono i grandi che io devo servire? I grandi che io voglio servire e devo servire non sono quelli che sanno cosa fare, quelli che sono già indipendenti, ma i grandi che io voglio servire e devo servire sono quelli che hanno bisogno di tutto. È importante, mettendo il bambino vicino a sé, Gesù dichiara importante l'accogliere i veri grandi, quelli che sono grandi di fronte a Dio. Le persone di cui solo Dio si occupa. E queste sono i bambini e chi è come loro. E Gesù continua quindi con le parole la sua lezione, dopo aver compiuto questo gesto semplice ma eloquente, continua: chi accoglie questo bambino nel mio nome accoglie me. Chi accoglie questo bambino nel mio nome, per amore di Gesù, accoglie me, accoglie Gesù stesso. Colui che sta, che siede alla destra di Gesù, colui che sta al primo posto, è come Gesù stesso. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Grande è il bambino e grande diventa colui che ama il bambino, che ama la persona disprezzata. Importante di per sé non è accogliere il bambino, ma è accogliere Gesù. Accoglie me. Ma come si fa a accogliere Gesù? Chi accoglie questo bambino nel mio nome? Accoglie me. E chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Quindi chi accoglie il bambino diventa tempio di Dio, accoglie Dio stesso. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Ecco la risposta alla discussione dei discepoli, la lezione che Gesù vuol dare. La vera grandezza non è quella che vede il mondo, ma quella che vede Dio, quella che fa sì che Dio si chini. Si può quasi dire con umiltà: Dio si china di fronte al piccolo per servirlo, perché di lui non si occupa nessun altro, dell'orfano e della vedova, del disprezzato e dell'oppresso non si occupa nessuno, ma Dio sì. Questo è tutto l'insegnamento di tutta la Bibbia, di tutta la Sacra Scrittura. Quindi questo è grande. E Gesù stesso diventa un modello, un esempio. Gesù, quando pone accanto a sé il bambino, in modo che anche i discepoli possono porre accanto a sé, porre al primo posto, mettersi al fianco le persone che sanno solo essere servite, come i bambini. È un insegnamento di grande portata, questo qui. Non solo cambia il modo di pensare dei discepoli, ma cambia anche il loro modo di agire. Trasforma tutta la loro vita. Chi ascolta queste parole comincia a vivere davvero in una maniera diversa. Comincia a trasformare la società. Comincia a comportarsi con gli uomini in un modo molto più libero e più ricco di misericordia e di attenzione. Accoglie colui che accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. È chiaro, è Dio stesso. Quindi chi fa così diventa come Abramo. Finora sappiamo solo di Abramo, che ha potuto accogliere, ospitare la presenza di Dio. Abramo, il grande padre nella fede. Chi accoglie il bambino accoglie Gesù e diventa come Abramo. Uno che sa addirittura accogliere Dio. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questo è grande. i discepoli di Gesù non devono più pensare a se stessi per essere grandi. Chi è il più piccolo tra tutti voi? Quindi possono davvero mettere in pratica l'insegnamento che Gesù aveva appena loro dato di rinnegare se stessi e di prendere ogni giorno la croce. Chi è il più piccolo tra tutti voi? Questi è grande. Se si ascoltano queste parole di Gesù, allora si riesce a cominciare a guardare gli altri con un amore nuovo, con vera carità, e si comincia a guardare a sé con vera umiltà, perché non interessa più essere importanti per gli uomini. Si diventa contenti nell'essere piccoli, anche nell'essere disprezzati, anche nel non essere capaci di fare granché, anche nel non essere capaci di dar consigli, anche quando non si è interrogati da nessuno. Davvero, ascoltando queste parole, cresce la nostra vera umiltà, come cresce la carità verso gli altri, perché tutti diventano grandi. Gesù darà ancora un insegnamento simile a questo, con un altro gesto, che ce lo racconta l'Evangelista Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 13, quando si china a lavare i piedi ai suoi discepoli. Allora Gesù completerà questo insegnamento con un esempio e con altre parole ancora. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Quindi Gesù stesso si fa piccolo, non ci tiene a essere grande, perché sa che la vera grandezza non dipende da quello che fa l'uomo, ma da quello che fa Dio. La vera grandezza è nello sguardo di Dio. Questo vale per ogni discepolo di Gesù, ma vale anche per tutti insieme, quindi per la comunità dei discepoli, per la comunità cristiana, per la Chiesa, diremmo oggi. Quando la comunità accoglie i piccoli, i poveri, gli emarginati, i disprezzati, allora accoglie il suo Signore. Allora in essa è presente il Signore. Quando c'è questo amore all'interno della comunità, allora la comunità diventa Tempio di Dio, luogo della presenza di Dio. Quando la comunità vive questa esperienza di donazione, di amore gratuito, allora essa risplende della luce del Signore. È molto bella la comunità dove tutti sono considerati degni di essere serviti, cioè dove tutti sono considerati grandi, perché appartengono alla comunità, non perché hanno doti o doni o capacità o autorità, no. Tutti sono considerati grandi perché Dio li ama come figli unigeniti, perché Dio è grande. Finito questo insegnamento, emerge un altro contrasto tra il pensiero dei discepoli e il pensiero di Gesù. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome. Gliel'abbiamo impedito perché non segue con noi. Gliel'abbiamo impedito. I discepoli hanno visto un esorcista straniero, nel senso che non fa parte del loro gruppo. Non segue con noi. nel testo greco, dice proprio così, solo queste parole, non segue con noi, non ti segue, non segue con noi, non viene con noi, non è dei nostri, potrebbe anche tradurre, non è dei nostri, non è dei tuoi, di Gesù, non è dei nostri. Noi sentiamo dentro questa parola di Giovanni che la mentalità per cui che avevano, per cui discutevano prima chi fosse il più grande, ce l'hanno anche per il gruppo, il nostro gruppo deve distinguersi. Siamo solo noi che ti possediamo, solo noi che possiamo pronunciare il tuo nome così potente. Quindi hanno questi discepoli, e qui è Giovanni che parla, e gli altri, nessuno discute, è d'accordo anche con loro, hanno un modo di considerarsi come di essere un gruppo particolare, e questo va ancora bene, ma di avere l'esclusiva del nome di Gesù, come se Gesù non potesse avere nessun altro. Gliel'abbiamo impedito perché non ti segue con noi. Vogliono essere gli unici a pronunciare il nome di Gesù. Vogliono essere grandi di fronte al mondo, di una grandezza esclusiva. Il fatto di essere discepoli di Gesù diventa per loro motivo di vanagloria, di orgoglio, di superiorità sugli altri, di unicità. Ci siamo solo noi. Se qualcuno vuole deve venire da noi. Ma Gesù gli rispose. Quindi Gesù non è d'accordo. Anche su questo Gesù ha un'altra parola, un altro modo di vedere. Non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Quello che ci colpisce è questo voi. Gesù non dice chi non è contro di noi. Quasi Gesù si distanzia anche dai suoi, perché vuol mantenere una libertà anche dal suo gruppo, dai suoi. Non si identifica ancora, si identificherà più avanti, dopo la risurrezione, ma non adesso. Finché si la pensano così, non sono ancora del tutto suoi. Chi scaccia i demoni non è contrario a Gesù, perché il demonio è nemico di Gesù, come è nemico dell'uomo, come è nemico di Dio. Quindi chi scaccia i demoni può essere solo un alleato, può essere solo un amico. Non glielo impedite. Chi non è contro di voi è per voi. E quindi anche i suoi discepoli, chi scaccia i demoni li aiuta, perché anch'essi sono impegnati contro il maligno. Gesù aveva già dato potere contro gli spiriti immondi ai suoi discepoli. Chi non è contro di voi è per voi. Questo è un proverbio antico che girava in quegli anni anche in Palestina, un proverbio che Cicerone mette in bocca o a Pompeo o a Cesare, non mi ricordo, quegli imperatori che si litigavano, che si facevano la guerra, o almeno qualche anno prima l'erano fatta, e uno di loro aveva detto a un certo punto: chi non è contro di voi è per voi, o chi non è contro di noi è per noi, una cosa del genere. E Gesù lo trasforma così per i suoi discepoli, questa parola. Chi non è contro di voi, questo voi lo tiene ben distinto, perché Gesù non fa parte di coloro che pensano a se stessi, alla propria grandezza, come stavano pensando i suoi. E qui c'è un grande insegnamento di Gesù. Non ci deve essere gelosia nella Chiesa, nemmeno verso quelli che non sono ancora in piena comunione, perché certamente questo esorcista che scaccia i demoni nel nome di Gesù non parlerà male di Gesù. In un altro Vangelo si dice proprio questo: non parla male di me chi adopera il mio nome. E può a un certo punto anche lui venire chiamato per seguire insieme. Gesù non ha finito di chiamare, gli uomini non hanno finito di correre da Gesù. Nessuna gelosia nella Chiesa, neanche verso quelli che ancora non godono piena comunione. Che importa ai discepoli deve essere soltanto Gesù, che Lui sia amato, che Lui sia predicato. È Lui che unisce coloro che lo accolgono, è Lui che forma la Chiesa con quelli che vuole, non solo con noi, con quelli che vuole Lui. Un bel giorno noi potremmo trovarci accanto, nello stesso banco, o meglio, accanto, nel nostro seguire Gesù, potremmo trovarci qualcuno che ieri non lo faceva ancora. Il Signore li può chiamare anche oggi e anche domani. Di qualcuno che ama Gesù ma non è ancora dei nostri, possiamo dire sì, non è dei nostri, ma è dei tuoi. E poi chissà, diventerà dei nostri più avanti, ma intanto se già ti ama Gesù è già dei tuoi. Se già invoca il tuo nome è già dei tuoi, anche se non è ancora dei nostri. Qui dobbiamo dire ancora una piccola cosa, anche abbastanza grande, che dicendo così Gesù non glielo impedite. Non è un non impedire di fare il bene, ma è non impedire di invocare il suo nome. Questo penso che sia anche importante, perché colui che scacciava i demoni nel nome di Gesù, che cosa faceva? Invocava il nome di Gesù, questa era la sua azione, questo è ciò per cui Gesù lo sente amico, quest'uno, perché invoca il suo nome, non perché scaccia i demoni, ma perché invoca il suo nome. Quindi in questa parola dobbiamo sentire più questo insegnamento, non impedite di fare il bene, ma non impedite di invocare il mio nome. Sto sorrendo l'idea, no, forse non sono neanche capace di piegarmi. Noi non sentiamo come fratelli nella Chiesa quelli che fanno il bene a questo mondo, ma sentiamo come fratelli quelli che invocano il nome di Gesù. Anche se non appartengono ancora del tutto alla Chiesa, li sentiamo già sulla strada. Quando si dice fare il bene, semplicemente, c'è ancora un punto di domanda davanti, perché nel fare il bene qualcuno, o molti, o tanti, possono essere mossi anche solo da desiderio di gratificazione, sentirsi buoni, sentirsi bravi, avere un monumento sulla piazza, forse non della città, basta anche sulla piazza del paese, ma comunque un monumento. Allora qui non c'è ancora niente di Chiesa in questo, perché alla base di questo fare il bene c'è il proprio io. C'è la smania di grandezza che arrivano anche i discepoli. Quindi non è il fare il bene che Gesù vede, ma vede l'invocare il suo nome. Non impediteglielo. Chi non è contro di voi è per voi. È per voi perché invoca il mio nome. Qualche volta noi siamo un po' troppo ammirati di gente che fa il bene e pensiamo che perché fanno il bene sono già della Chiesa e magari sono persone che fanno il bene e distruggono la Chiesa, distruggono la fede. È successo e succede ancora. Quindi questa espressione fare il bene non ci deve mai entusiasmare. In fare il bene non è ancora detto che ci sia conversione, non è ancora detto che ci sia la vera carità, il vero amor di Dio. Nell'invocare il nome di Gesù invece sì, lì c'è già presenza di Dio, perché Gesù è il figlio unigenito di Dio e chi lo invoca è già sulla strada della salvezza e chi lo invoca è già sulla strada di salvare anche altri. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.